di oggi è un volto noto a tutti gli iscritti di Unitrade perché tiene diversi corsi, viene dalla facoltà di filosofia ed estetica, già aggregato docente alla cattedra di estetica alla Statale di Milano, oggi docente ai campus, appunto numerosi corsi nelle discipline umanistiche legate al pensiero, e quindi molto già noto a tutti. Luca Siniscalco, lo ringrazio molto per questa conferenza del venerdì sulla follia sacra, paradigmi arcaici oltre il razionalismo moderno. Ti passo la parola per i materiali e per quant'altro sei già avvezzo, più di me, quindi grazie per questa tua presenza a nome di Unitrade Milano e grazie naturalmente a tutto il pubblico che potrà seguirci. Buonasera.
Io prendo quindi la parola in primo luogo per ringraziare il professor Marco Marinacci di questa gentile e molto generosa presentazione. Spero di non deludere le vostre aspettative. E ringrazio anche tutti i partecipanti che, nonostante la calura estiva, il periodo avanzato, hanno comunque scelto di seguire l'odierno incontro. Io terrò una lezione frontale, vi presenterò anche qualche immagine a titolo informativo, man mano che procederò nella spiegazione, attorno a questo tema di cui cerco sin da subito di chiarire un po' la fisionomia, la prospettiva. Questa conferenza è il frutto di una ricerca che ho condotto recentemente, che è stata compendiata in un articolo pubblicato sulla rivista accademica Medium e Medialità, diretta dal professor Silvio Bolognini, in cui ho provato in maniera evidentemente parziale, rizomatica, a individuare alcuni snodi fondamentali in diverse tradizioni di carattere religioso, essenzialmente premoderno, sia di ambito pagano, come vedremo, sia cristiano, in cui il tema della follia è tratteggiato secondo delle prospettive molto diverse da quelle contemporanee, che vedono solitamente la follia intesa come una patologia di carattere psicologico o psichiatrico, e intendono invece una serie di manifestazioni folli come delle chiavi di comunicazione fra l'uomo e il piano del divino. Cercherò in conclusione di questa relazione di mostrare come da questo tipo di analisi storico-genealogica sia possibile ricavare anche degli indirizzi di un certo interesse sul piano teoretico per la nostra contemporaneità. Parlare di follia nel nuovo millennio, nella nostra età, comporta, come dicevo, un immediato richiamo all'ambito psicanalitico, sia in sede teorica che operativa, cioè terapeutica. La pervasività del metodo psicanalitico nell'ambito culturale e tutto, con la diffusa volgarizzazione spesso accompagnata da forzature interpretative dello stesso, determina sovente una univoca riconduzione del concetto di follia soltanto alla sfera immanente e materiale della psiche. Eppure la follia, che possiamo intendere, qui cito la Treccani, come termine non tecnico usato genericamente per indicare uno stato di alienazione mentale, è una figura chiave per interpretare l'esistenza dell'uomo da prospettive molteplici e per nulla monotoniche, che in molte civiltà diverse dalla nostra sono state intese in termini squisitamente religiosi all'interno dell'esperienza del sacro, come delle dimensioni di apertura nei confronti del piano del divino, della dimensione sovrasensibile. Ecco, lo scopo del nostro intervento è proprio la valorizzazione di questo portato simbolico, antropologico e storico-religioso iscritto nella nozione di follia, mostrando come da una angolatura non riduzionista si possa intendere questo termine come una forma essenziale del sacro e dell'esperienza da parte dell'uomo del divino, nonché un aspetto fondamentale di forma efficace di comunicazione interpersonale. Certamente nell'antichità era presente un'idea di follia anche più affine alla nostra. Ne troviamo una manifestazione. Scusate. Adesso collego. Ne troviamo, dicevo, una manifestazione emblematica in una celebre rappresentazione, che è quella del mito di Oreste, il quale era figlio, come probabilmente saprete, di Agamennone e di Clitennestra, che per vendicare l'omicidio del padre da parte di Egisto, alleatosi della moglie Clitennestra, arrivò a compiere matricidio e fu per questo perseguitato dalle furie, dalle arinni. E la persecuzione da parte di Oreste delle Erinni, che qui vi mostro in un bellissimo quadro del 1862 di William Adolphe Bouguereau, intitolato Oreste perseguito dalle Erinni, è una follia che in un certo senso è più affine, pur avendo sempre un carattere simbolico e metafisico, alla nostra, perché ci parla di una condizione di sofferenza, di disagio, di alienazione, di divisione e scissione fra l'io e il sé. Tuttavia, a fianco di questa visione della follia nel mondo antico ve n'è anche un'altra che, come anticipavo, ci parla invece di una condizione peculiare dell'umano. Prima di intraprendere finalmente una casistica ed un'analisi di alcuni di questi nuclei in cui il tema della follia si dà in questa chiave particolare, ritengo sia però utile precisare alcuni aspetti della questione anche da un punto di vista terminologico. Infatti, stiamo parlando di civiltà arcaiche o premoderne. Ecco, quando utilizzo questa espressione mi riferisco in maniera evidentemente sommaria e parziale ad una scansione che però è piuttosto invalsa in un certo tipo di storia delle idee, storia delle religioni e pensiero filosofico che vede separato l'età del moderno, della modernità, l'età in cui noi ci troviamo, nata essenzialmente da un punto di vista culturale con le grandi rivoluzioni, quella scientifica del 1600 e quella filosofico-politica dell'illuminismo della rivoluzione francese del 1700, caratterizzata in ambito socio-culturale, dai processi di secolarizzazione, sul piano politico, dagli stati nazionali liberal-democratici e da un punto di vista economico, dall'economia di mercato. Ora, questa età moderna viene, come dicevo, solitamente contrapposta o perlomeno distinta dal mondo arcaico premoderno, che identifica sul piano cronologico, ma soprattutto tipologico, quelle civiltà che invece si collocano in un contesto distinto che precede il moderno e che solitamente è caratterizzato da un impianto in cui l'elemento religioso è decisivo e definisce anche in termini gerarchici l'organizzazione sociopolitica, e si parla poi oggi invece di postmoderno per identificare un'età che, secondo alcuni interpreti, è già in atto, secondo in altri un'età a venire, in cui le stesse categorie della modernità razionalistica vengono a scindersi, a frammentarsi, a pluralizzarsi. È il trionfo, per usare la celebre immagine di Bauman, dell'età liquida, in cui da un lato si portano alle estreme conseguenze alcune tensioni della modernità, ma dall'altra alcuni suoi capisaldi, come l'idea di progresso, l'idea di ragione e di materia, vengono a essere messi in crisi. Ora, la follia che noi conosciamo, che in questo schema possiamo interpretare come la chiave moderna di lettura della follia, verrà quindi in questo intervento messa invece a confronto con un'idea moderna, arcaica di follia, quella cioè presente in quelle civiltà appunto di impianto tradizionale. In queste civiltà un elemento fondamentale di cui dobbiamo tener conto è la centralità dell'esperienza del sacro. Questo termine si potrebbe parlare a lungo, qui mi limito semplicemente a dare qualche riferimento introduttivo, riprendendo questa nozione da un grande studioso delle religioni che è Rudolf Otto, che è autore di un'opera intitolata in tedesco Das Heilige, cioè il sacro appunto, in cui introduce nel dibattito della storia delle religioni, della filosofia delle religioni moderne, questo concetto che Otto definisce come, usando un'espressione latina, mysterium tremendum et fascinans, cioè mistero tremendo e affascinante, definendo con questa nozione e questa descrizione quella che secondo Otto è l'esperienza centrale dell'uomo all'interno della fenomenologia religiosa, cioè le religioni e gli esoterismi, secondo Otto, si caratterizzano essenzialmente perché l'uomo all'interno di esse può trovare, può incontrare il sacro, inteso appunto come questo mistero enigmatico, tremendo, ma al contempo affascinante, che ci inquieta, ci perturba, ma allo stesso tempo ci cattura, si rivela come una alterità diversa dalla nostra, ma che con noi entra in contatto. E il sacro come elemento centrale nell'esperienza della religione è stato poi ripreso e variamente elaborato da un altro grande storico delle religioni del Novecento, più famoso forse di Otto, che è Mircea Eliade, professore di origini rumene all'Università di Chicago, il cui trattato di storia delle religioni, la sua opera più celebre, è tutta imperniata sulla ricognizione del sacro, quindi delle forme tramite cui il sacro si manifesta. Eliade parlava di, introducendo questo concetto, di ierofania, manifestazione del sacro appunto come elemento precipuo delle tradizioni religiose. E ecco, la follia, nella relazione che vi vado a presentare, può essere intesa quindi come una forma dell'esperienza del sacro all'interno delle civiltà arcaiche e premoderne. E un primo riferimento molto importante a questo tema lo ritroviamo in uno dei padri della filosofia occidentale, forse il padre della tradizione speculativa occidentale, che è Platone, il quale nel Fedro aveva affermato per bocca di Socrate, e qui lo cito, che i beni più grandi ci giungono attraverso la follia, quella elargita per concessione divina. Molto affascinante pensare che uno dei grandi filosofi e forse il fondatore della dialettica filosofica riservi uno spazio così importante, così rilevante alla follia, la quale viene distinta da Platone, che in greco la chiamava mania, perché questo è il termine greco per indicare la follia, la distingueva in quattro diverse forme: la mania profetica, ispirata da Apollo, la mania telestica, mistico-iniziatica, ispirata da Dioniso, la mania poetica, ispirata dalle muse, e infine la mania erotica, ispirata da Afrodite. Quattro forme di mania che vengono definite, che vengono distinte dalla volgare follia umana, dal momento che appunto provengono dagli dèi. Sono delle forme di seia mania, di follia divina, così le chiama Platone, che si fanno latrici di una profonda esperienza religiosa e spirituale. Perché? Perché permettono all'uomo di fuoriuscire dalla sua condizione normale, tra virgolette, ossia dallo stato di veglia e di coscienza comune, per accedere a un piano più alto dell'esperienza. Chiedo magari ai partecipanti solo conferma che mi sentite, perché leggo che una...
Sì, si sente bene.
Sì, la sentiamo.
Sì, sentiamo.
Grazie. C'è una signora collegata che segnala che non sente bene, ma temo che purtroppo sia più una difficoltà della sua strumentazione. Ecco, tornando a Platone, alla mania poetica, Platone dedica un altro dialogo, lo Ione, in cui la relazione fra il rapsodo e il poeta è definita, in termini simbolico-religiosi, come una forma di corybantismo, in cui la dimensione folle dionisiaca è estremamente presente. Imprescindibile poi in questo contesto il riferimento al dio greco Dioniso, del quale anche qui sul quale ci sarebbe moltissimo da dire. Peraltro abbiamo tenuto anche circa un anno e mezzo fa, se non sbaglio, una interessante conferenza con alcuni colleghi presso Unitre, proprio dedicata alla figura di Dioniso, considerata da un punto di vista tanto storico-religioso quanto filosofico. Qui mi limito solo a ricordare come questo dio, così importante nel pantheon greco, di origine orientale, secondo la tradizione, probabilmente proveniente dall'Asia Minore, e di cui qui vi mostro una raffigurazione, era una divinità strettamente connessa alla follia, all'irrazionalità. Ne dà prova Euripide, nella sua celebre tragedia Le Baccanti del V secolo a.C., in cui vengono in vari luoghi descritte, raffigurate le seguaci di Dioniso, appunto le Baccanti, le quali entravano in trance all'interno delle esperienze di culto e dedicate al dio loro protettore, tanto da arrivare a compiere gesti profondamente eversivi, pericolosi in qualche modo rispetto al nomos, alla legge della città, della polis, e rappresentavano piuttosto il mondo della natura, di quel caos magmatico pre-razionale che richiama al piano dell'origine. Non dunque un naturalismo di tipo materialista, superficiale, ma una natura intesa ellenicamente come physis, dotata di grande profondità, come spazio di apertura all'alterietà radicale, al divino. Si tratta, quella delle Baccanti e di Dioniso, di una follia connaturata al mondo stesso, non quell'alterazione passeggera che può colpire un uomo nella forma della malattia o nell'alterazione psichica legata all'utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope, non un'affezione dunque o una degenerazione della vita, ma piuttosto la espressione della perfetta salute, di una salute più perfetta in qualche modo di quella allo stadio normale della coscienza, che si dà nella forma dell'estasi e dell'entusiasmo. Due termini che i greci chiamavano ecstasis e enthusiasmos, e che letteralmente significano lo stare fuori da sé. Questa è l'estasi, il riuscire a superare se stessi, la propria egoità, e entrare in un piano di trascendenza verticale, e l'enthusiasmos, che è la presenza del Dio, del Theos, all'interno di noi, en. Ecco, questo tipo di follia estatica è ben rappresentata in questa figura che mostra proprio un episodio tratto dalle Baccanti di Euripide, in cui le Baccanti colpiscono fino a uccidere Penteo, che era il re della città di Tebe, che si opponeva ai culti di Dioniso. Qui c'è un'altra raffigurazione di un coro di una cerimonia bacchica con il dio Dioniso che guida imperioso il carro guidato da tigri che rappresentano proprio insieme al Tirso, che è un altro elemento tipico dell'iconografia di Dioniso, le caratteristiche peculiari del dio. Ma e qui facciamo un salto concettuale notevole, ma per ragioni di tempo evidentemente, come vi dicevo, possiamo solo vedere alcuni snodi. Una certa divina follia è presente anche nella tradizione cristiana. Non soltanto quindi il mondo pagano ha incorporato il tema della follia, dell'estasi, della trance, del superamento dello stato di coscienza normale nell'esperienza religiosa, ma anche il cristianesimo, in alcune sue sfaccettature, certamente minoritarie, a tratti eterodosse, ha però compreso questo valore profondo della follia. Anche nel mondo cristiano il folle ha goduto spesso di un profondo rispetto. L'immagine del folle che è più sapiente dei sapienti, del folle che è più sapiente dei farisei, è un'immagine tipicamente cristiana. Anche San Paolo, ad esempio, oppose nelle proprie lettere la follia divina alla sapienza umana. Folle fu in parte perlomeno San Francesco d'Assisi, folle fu Marc Chaduc, monaco francese, discepolo di Henri Lesseau in India, che abbandonò tutto per vivere come asceta itinerante e scomparve sull'Himalaya. Ci sono tanti folli nelle mistiche medievali. E su questo tema della follia all'interno della prospettiva cristiana ha scritto delle pagine molto interessanti un autore italiano poco noto del Novecento, che è Guido De Giorgio, di cui qui avete una fotografia. Guido De Giorgio fu amico e allievo del più famoso René Guénon, pensatore tradizionalista, inauguratore novecentesco di quel perennialismo fondato sulla cosiddetta unità trascendente delle religioni, per citare il titolo di un'opera di Schwann, che era un esponente di questa visione del mondo, secondo cui tutte le religioni tradizionali, e i vari autori poi tradizionalisti hanno molto da discutere, da dividersi su quali religioni sono tradizionali e quali no, ma prendiamo per buona questa definizione, tutte le religioni tradizionali hanno un impianto metafisico ed esoterico comune che riporta ad una verità unica, per cui la pluralità delle forme religiose storiche rimandano tutte alla unità trascendente delle religioni. Ecco, De Giorgio fu ispirato da Guénon, fu collaboratore sodale in Italia di Julius Evola e è autore, fra i vari testi, di questo La tradizione romana, che è il suo testo più noto, che fu pubblicata, scritta da De Giorgio negli anni 30, ma pubblicata soltanto postuma nel 1973 nell'edizione Flamen, che vedete al centro, e poi nel 1989 per le edizioni mediterranee. Ecco, Guido De Giorgio nota come la trasmissione della verità umana sia oltrepassata e travalicata dalla comunicazione sovrasensibile della verità divina, la quale spesso, come d'altronde rilevano svariati testi sacri, viene dai più considerata follia, secondo criteri di giudizio morale e secondo i pregiudizi antropocentrici. Rispetto al destino eterno, dice De Giorgio, l'uomo può sviluppare due possibili atteggiamenti: o respingere la religione, il Vangelo di Cristo, nel caso di De Giorgio, che era un autore cattolico, o convertirsi adesso. La via del saggio e quella dello stolto, tuttavia, sono sovente fraintese dall'uomo. Folle risulta pertanto agli occhi del senso comune colui che compie per citare un'espressione di Kierkegaard, il salto della fede, laddove invece sapiente è chi questo salto non è in grado di compierlo. La follia, quindi, nella visione di De Giorgio, una visione ancorché particolare, di impianto sicuramente cattolico, si colora di una tinta divina e sapienziale. Si tratta di una conoscenza metafisica sovrarazionale che si imprime in un differente approccio cognitivo ed epistemico nei confronti della realtà. Non bisogna confondere, spiega De Giorgio, la funzione normale intellettiva con quella divina, che è sempre travolgente, straripante, alata. L'intelletto, nel campo della scienza divina, è una facoltà di prensione immediata come quella sensoriale, tattile, diciamo così, in aderenza perfetta, non mediata, raziocinante, logica, graduale, ma fulgurante. È intus legere, intus ire, un cogliere dentro, un andare dentro, uno sprofondare, un inabissarsi. Insomma, la conoscenza divina è la scienza delle fulgurazioni. Ecco, con questo linguaggio così lirico e poetico, De Giorgio ci dice che c'è questo gioco di paradossi, che l'intelletto divino si può presentare in questo suo afflato sovrarazionale, non logico, sfolgorante, come una follia agli occhi degli ignoranti nel senso letterale, di chi ignora questa verità. Grande importanza viene poi attribuita da De Giorgio alla figura del poeta. Il poeta che in De Giorgio raggiunge, diciamo, il proprio massimo emblema all'interno della figura di Dante, di Dante Alighieri, è propriamente un mistico della parola e un signore del mistero. Nella sua opera la soggettività cosciente è silenziata, viene abbandonata a favore di un'energia impersonale, sovrarazionale, quella che proviene dal divino e che una volta evocata culmina nel paradosso. Si tratta di una follia quella che anima quindi il poeta religiosamente ispirato, che permette di accedere a stati di coscienza superiori e ha una funzione anagogica, che permette cioè ai lettori, agli uditori del poeta di essere anch'essi innalzati alla visione. Ecco, De Giorgio, parlando di Dante, e questo però vale in maniera emblematica per tutti i poeti ispirati, scrive che Dante nella Commedia esprimerebbe emblematicamente l'esperienza realizzatrice, l'iniziazione completa, integrale, attraverso la conoscenza positiva, vissuta di tutti i gradi che dall'umano conducono al divino. In questo Dante è autentico profeta, e la follia, intesa nel senso che stiamo considerando, si fa iniziazione. Un'altra figura di folli cristiani, per così dire, è riscontrabile in una corrente eterodossa dell'ortodossia russa, che è quella dei cosiddetti pazzi di Dio, i giurodivie. Di cui qui avete una raffigurazione pittorica. Chi erano i pazzi di Dio? Sono degli asceti o monaci che tuttora, anche se in maniera estremamente minoritaria, sono presenti nell'area slava, che dimenticano intenzionalmente la saggezza umana per dedicarsi a un approfondimento della sapienza del cuore. Secondo i giurodivie, l'insegnamento di Cristo è un insegnamento folle perché va contro la morale, le regole sociali, le convenzioni. E dunque in questa follia vi deve essere una verità profonda. Una delle peggiori tentazioni, secondo questa corrente, è quella che l'uomo si inorgoglisca peccando di orgoglio, credendosi già santo, un po' come i farisei nel tempio. L'uomo quindi deve ricercando volontariamente uno stadio extra normale, quindi folle rispetto alle convenzioni sociali, entrare in uno stato di totale abbandono del proprio io, nell'abissalità del quale soltanto può trovare il divino. Fra le pratiche mistiche perseguite da questa corrente vi è appunto la ricerca volontaria estrema radicale della perdita di buon senso, della perdita dell'amor proprio, della volontà di essere disprezzati e dileggiati dagli altri, proprio nella convinzione che l'umiltà dei folli è la pratica che è in grado di innalzare i fedeli. Il presupposto di questa corrente è quindi basata sulla centralità della follia come esperienza del sacro. Nell'ortodossia troviamo anche un gruppo, forse ancora più radicale, di ortodossi che sono i cosiddetti clisti, comparso nel XVII secolo d.C., i quali professano la tesi che l'uomo sia potenzialmente Dio e che quindi l'insegnamento cristiano non sia altro che un disvelamento dell'identità divina di ciascuno di noi. Il fedele può prendere coscienza di ciò e quindi realizzare questa potenzialità umana, inverando se è maschio la natura di Cristo, se è donna invece quella della Vergine. E pare che fra le manifestazioni più folli di questa setta, oltre a forme di nudità rituale, danze statiche, flagellazioni pubbliche, vi fossero anche dei rituali erotici ispirati proprio all'unione simbolica di un uomo e di una donna che andavano a rappresentare l'unione androginica di principio maschile e femminile. Il principale rito di questa setta è il Radegne, il quale è una sorta di sfrenata danza sciamanica in cui gli spiriti pagani sono sostituiti dallo Spirito Santo e a seguito della quale i fedeli si lasciano andare ad attività sessuali. Il peccato che compiono permette loro di purificarsi attraverso il pentimento, premessa indispensabile per vivere in fraternità e perfetta. Qui ovviamente le pratiche sessuali sono strettamente limitate a un preciso e codificato rito simbolico di carattere statico, laddove ogni altro segno di carnalità è respinto in nome di un rigoroso ascetismo. Come Cristo annuncia in modo assolutamente nuovo un nuovo modo di vivere il mondo e la sacralità, così gli stolti in Dio ricercano nel paradosso e nell'iperbole la scintilla della santità. L'immagine del sapiente folle unisce quindi in qualche modo la tradizione pagana a quella cristiana, pur rimanendo in entrambe sicuramente una forma minoritaria di spiritualità, ma è una consapevolezza, quella della centralità della follia, che ritroviamo un po' in tutte le tradizioni religiose, anche in alcune tradizioni sciamaniche, sufi, hindu e buddiste. Vi è un caso però particolarmente interessante su cui mi soffermerò un po' più a lungo, perché ho avuto modo di approfondirlo particolarmente, che è la figura della follia guerriera, per come appare nella figura dell'uomo lupo, il werewolf, o dell'uomo orso nella tradizione germanico-scandinava. Qui il tema del sacro è sempre presente, anche se non parliamo più di rituali specificamente religiosi, ma dell'irrompere del sacro e del divino nell'esperienza militare della guerra. Che cos'è l'uomo lupo o l'uomo orso? È una figura propria del leggendarium medievale dei paesi nordici, di cui qui si ha una rappresentazione folclorica fornita da una bellissima opera di Lucas Cranach il Vecchio del XVI secolo d.C., in cui si racconta dell'esistenza di questi uomini lupo o uomini orso a seconda delle regioni, e che è strettamente connessa alla licantropia, l'idea cioè che esistano questi uomini la cui genesi si perde nella leggenda, può essere frutto di maledizioni o al contrario di eventi soprannaturali, i quali si possono trasformare il lupo in orso, figure peraltro molto importanti nelle tradizioni nordiche, perché sono delle figure centrali nelle tradizioni totemiche. Di questa visione folclorica si è data una particolare declinazione più, diciamo, a suo modo seria, all'interno della tradizione germanico-scandinava, all'interno della figura del werewolf. Questa figura, come dicevo, è talora descritta come uomo orso, e di solito in questo caso si parla di berserkir, che letteralmente significa veste di orsi, o talvolta come ulfednar, cioè casacche di lupo, ossia uomini lupo. E testimonia invece della presenza di gruppi guerrieri, i quali ritenevano di essere totemicamente legati a queste figure, quella del lupo o dell'orso, di essere in qualche modo imparentati e di poter ricevere attraverso l'iniziazione guerriera in ordini maschili specifici l'ispirazione divina per tramutarsi nel momento estatico della guerra in queste creature. Di questa figura rimane traccia sino alla cristianizzazione dei paesi scandinavi, che avvenne nell'undicesimo secolo dopo Cristo. Questi guerrieri combattevano indossando le pelli degli animali da cui acquisirono il nome, ma l'identificazione con il lupo e l'orso, gli animali totemici di riferimento, indica, come dicevo, un'appartenenza assai più profonda. Attraverso il riconoscimento di uno status mediano fra il dominio umano e quello primordiale, fra il visibile e l'invisibile, il berserk si rendeva partecipe di una metamorfosi magica e folle, in cui diventava una figura di passaggio, una figura pontificale, quindi fra il piano umano e il piano divino, medium di un'alterità radicale. Uno dei massimi esempi mitologici di berserk è Sigurd, il cui epiteto era custode della vittoria, l'eroe per eccellenza, che secondo la tradizione germanica uccise il drago Fafnir, di cui si narra estesamente pure nell'epica della Germania continentale con le imprese di Sigfrido. Gli uomini lupo, questo ci testimonia la tradizione, erano mossi nella guerra dal cosiddetto Berserksgrangr, cioè la furia dei berserkir. Si tratta di un vero e proprio furor guerriero, connesso al simbolismo del calore magico, del fuoco mistico, che trova peraltro echi anche nel mondo hindu, il quale si manifestava in singolari gesti ulteriori, come urlare, battere le armi, compiere assalti improvvisi o mordere gli scudi. E di questo abbiamo una raffigurazione in questa statuetta che vi propongo, che rappresenta proprio uno di questi guerrieri. Potete notare lo sguardo folle, allucinato, e i denti che azzannano lo scudo. Questi guerrieri apparivano quindi come invasati, perché entravano in uno stato di trance, in un vero e proprio gioco estatico con la morte, in cui si facevano forme di mediazione con il piano sovrasensibile, che attraverso questi guerrieri veniva manifestato nel conflitto. Conclusa l'esperienza del combattimento, i guerrieri, così ci testimoniano gli scritti dell'epoca, risultavano stanchi e spossati, quasi fossero reduci da una malattia. Il potere magico del berserk, che prevede, secondo alcune fonti, persino la possibilità di assumere la forma dell'animale di riferimento, quindi letteralmente di trasformarsi in lupo o in orso, era estremamente potente. Questi guerrieri erano poi legati in maniera privilegiata alla divinità di Odino, o Votan, come viene chiamato in altre tradizioni, che non a caso ha un'etimologia legata alla radice indoeuropea Vat, che significa proprio furia profetica, e che ritroviamo, per citare delle lingue più note, nel tedesco moderno Wut, che significa proprio furore, rabbia, o nel latino Vates, che indicava i vati, i profeti. Peraltro tracce di sodalizi guerrieri legati al simbolismo dell'orso e del lupo, di cui io qui vi sto dando ragguaglio per quanto concerne la tradizione germanico-scandinava, pare che si trovino un po' in tutta l'area indoeuropea, anche nella mitologia celtica, greca, vedica, persiana e antico-romana. Ma tornando a Odino o a Wotan, questo dio era un dio psicopompo, dio al contempo della guerra, della poesia e delle rune, tramite le quali divinava. Queste classi speciali di guerrieri che dedicavano la loro vita a Odino, in qualche modo manifestavano questo paradosso divino, quello della follia, della verità e dell'estasi guerriera sulla terra. I tratti del dio poeta, del dio delle rune, della divinazione, infine del dio guerriero, si riassumono nel suo nome, che in realtà è un appellativo che significava invasato. Ora, nella tradizione norrena, l'esercizio della poesia, così come quello della divinazione, richiede una concentrazione particolare che conduce all'astrazione della coscienza individuale. E ritorna proprio l'immagine di quella zeiamania, di quella follia divina di cui parla anche Platone. Insomma, superando lo stato di coscienza normale, il berserker realizza una vera e propria rottura di livello che lo conduce a un nuovo piano dell'essere. Era possibile diventare berserker soltanto mediante specifici riti iniziatici, tramite cui, per usare un concetto caro alla storia delle religioni del già citato Mircea Eliade, il guerriero conseguiva una seconda nascita, una nascita mistica. Nato già una volta sul piano materiale, corporeo, attraverso i riti iniziatici, il guerriero otteneva una nuova vita folle e sapiente. Sulla struttura di tali rituali abbiamo poche informazioni. Uno studio molto interessante che ho avuto modo di consultare di Siginolfi riporta che, cito, si può supporre che per entrare a far parte di questi gruppi bisognasse probabilmente sottoporsi a rituali di iniziazione di tipo estatico, durante i quali è possibile che il guerriero cadesse in uno stato di trance di tipo sciamanico. Una delle prove che i giovani dovevano sostenere era forse quella di cibarsi della carne di un lupo o di un orso e di berne il sangue, che in questo caso aveva il compito simbolico di essere l'iniziatore dell'uomo. L'animale in questione moriva solo fisicamente, poiché le preziose virtù di astuzia e ferocia da esso possedute si trasferivano nel guerriero che se ne cibava. L'annullamento dell'ego soggettivo del guerriero quindi lo rendeva autenticamente parte di una comunità di spirito in cui gli affiliati si sentivano l'uno all'altro vicini, imparentati, attraverso questa iniziazione. Secondo alcuni studiosi, i riti di iniziazione dei berserker comprendevano anche l'utilizzo di sostanze psicotrope che avrebbero contribuito a dare agli iniziati accesso a stadi di coscienza ulteriori rispetto a quello di veglia. La follia sacra in questo caso diventa un mezzo, al contempo un simbolo, di una comunicazione con il dominio del sovrannaturale e del dominio del sovrannaturale che attraverso queste figure si manifestava nella storia. Ora, la disamina della letteratura dedicata ai berserkir, agli uomini lupo, ci ha permesso di tematizzare un caso emblematico di quel ruolo conoscitivo, trasmutativo e comunicativo che è proprio, come ho cercato di illustrarvi, della follia sacra, in un contesto premoderno e di carattere mistico. Le discipline storico-religiose contemporanee testimoniano come nella visione del mondo dei popoli arcaici non vi fosse distinzione alcuna fra le nozioni di conoscenza e di realizzazione, cioè fra il piano del pensiero e quello della prassi. La sapienza, che si origina dal piano divino, trasforma l'uomo che viene a contatto con essa, Questo è un po' il fondamento della sapienza antica. Così nel furor guerriero si realizza un paradosso enigmatico. L'uomo lupo si realizza, diviene ciò che è davvero nella misura in cui la comunicazione con gli antenati, con Odino, con il regno sottile, gli rammenta che la sua identità individuale non è nient'altro che una sfaccettatura contingente di un fondamento archetipico assoluto, quello del sacro. Facendosi medium fra i piani distinti della realtà, il berserker comunica impersonalmente un logos, una forma di linguaggio, di espressione che è altro rispetto a quello semplicemente umano. E questo stadio porta, secondo la visione tradizionale, non tanto a una irrazionalità estrema, quanto ad uno stadio che, per utilizzare un'espressione di Yuris Evola, possiamo definire come sovrarazionalità o livello sovrarazionale. Cioè, secondo una antropologia molto diffusa nelle culture antiche, sicuramente nel mondo indoeuropeo, la struttura umana è tripartita. Noi siamo fatti di spirito, anima e corpo. Il corpo è la nostra dimensione materiale, carnale. L'anima, quella che i greci chiamavano psuche, è la funzione che dà vita, che quindi ci permette di percepire, di provare sensazioni, e che ci accomuna agli animali, agli altri esseri senzienti. Ma poi vi è lo spirito, quello che i greci chiamavano nous, che corrisponde al Brahma, scusate, all'Atma nella visione hindu, ossia quella scintilla intellettuale e divina che abita l'uomo e che è una facoltà non individuale, ma cosmica. Lo spirito è presente in ognuno di noi, ma non si identifica immediatamente con il nostro ego. E se noi ci riferiamo a questa tripartizione che ho qui in maniera molto superficiale abbozzato, possiamo pensare che la facoltà del corpo sia una facoltà fatta di istinto, quella dell'animo, della psiche, sia legata invece all'attività percettiva, quindi ad un tipo di ragione, per così dire, inferiore, e lo spirito, il nous, è invece legato ad una dimensione sovrarazionale o ad una razionalità autentica, potremmo altrimenti dire, cioè quel logos, per come lo intendevano i greci, che non è semplicemente ragione, ratio nel senso latino di calcolo quantitativo determinato, ma è piuttosto una forma di legein, cioè di cogliere e raccogliere, inviluppare, di connettere i diversi piani della realtà. E dunque anche all'interno dell'esperienza mistica di connettere il piano della realtà immanente materiale a quello della trascendenza. Questa movenza intellettuale, secondo molte tradizioni, si dà all'interno di condizioni anomale, non normali, tra virgolette, cioè non consuetudinarie, non socialmente riconosciute. Molte tradizioni religiose parlano, ad altro proposito, della cosiddetta via della mano sinistra, contrapposta alla via della mano destra. La via della mano destra definisce quei percorsi religiosi di carattere regolare, ortodosso, che seguono cioè i precetti della morale e del dogma di una determinata tradizione religiosa, la liturgia, il rito collettivo di una comunità. Ma esistono anche, e sicuramente tutta la dimensione della follia nell'ambito religioso è più legato a questo componente, delle forme di spiritualità legate alla cosiddetta via della mano sinistra, la quale invece predica delle forme di rottura radicale, una sorta di fisica del caos, nel quale l'uomo può realizzare, attraverso una rottura di livello, delle forme di superamento della propria individualità e di congiungimento mistico e statico con il divino. Questo tema è ad esempio presente nelle numerose metafisiche del sesso che si danno in tante tradizioni religiose. Una delle più famose è il tantrismo indiano, ma non solo, che determina proprio in questa tradizione mistica indiana quella che Mircea Eliade definiva come l'identità del piacere, ossia l'esperienza ineffabile dell'unità, in Hindu Samarasa, che riscopre lo stato di Sahaja, di non condizionamento, di spontaneità pura. Ecco che quindi l'eccedenza dalla norma, la rottura della norma, una certa eterodossia pratica, potremmo dire, si rivela in realtà una forma di religiosità molto profonda. Così, per tornare al nostro, per così dire, case study, quello dei berserkir, possiamo ipotizzare che la furia degli uomini lupo conduca a una follia, per così dire, centrata, in cui cioè la follia non è irrazionalità pura, ma una forma di eccedenza che porta al congiungimento dell'individuo con l'uno, con la totalità cosmica. In questo senso, Daniele Laganà, in un suo studio dedicato alla mistica della guerra dell'Eros, scrive che proprio in questo risiede il senso occulto dell'impresa del Graal. Qui ci riportiamo invece alla mitologia medievale, celtica, ossia perdere se stesso per trovare se stesso, come simboleggiato dalla prova del posto pericoloso. Non a caso, infatti, la via iniziatica è sempre stata identificata come una via eroica, guerriera, in cui è fondamentale che l'anima entri in uno stato di estasi erotica, perché si apre la possibilità di un'azione volta a liberare le energie spirituali celate nel segreto della fisicità umana. L'eroe, in questa prospettiva, combatte perché con la follia divina che in lui si manifesta nell'impresa, realizza quella selvaggia possibilità di costruire se stesso e di diventare vero e proprio artefice del mondo a lui circostante attraverso l'irradiazione del divino, di cui diventa appunto medium, modalità di manifestazione, strumento. Gli insegnamenti di carattere sapienziale, religioso, simbolico ed esoterico sull'intima connessione tra follia sacra, comunicazione col divino e carattere erotico della sapienza sono sterminati. Quanto in questa relazione mi premeva sottolineare, attraverso una serie di esempi evidentemente incompleti e anche con alcuni grossi salti culturali e storici, è però come il nucleo archetipico di tale figura del sacro abbia un radicamento nella necessità tradizionale di manifestare il divino attraverso le forme e le strutture di mediazione del linguaggio e delle immagini. Il folle non opera soltanto quindi un percorso iniziatico e realizzativo di carattere individuale, ma con la propria persona si fa tramite per la comunità nel suo relazionarsi al divino. Ecco, è interessante, per tornare alla tripartizione di cui avevo parlato inizialmente fra premoderno, moderno e postmoderno, come questi temi legati alla prospettiva della follia sacra abbiano una certa manifestazione, sebbene confusa e a tratti parodistica, anche nella società contemporanea. Infatti, una delle principali caratteristiche del postmoderno è proprio la critica, la decostruzione della ragione, inteso come principio di individuazione unico, statico e monolitico, la messa in discussione del suo procedere, persino in alcuni casi del celebre principio di identità e di non contraddizione di Aristotele, su cui si fonda la concettualità occidentale e l'identificazione di forme di sapienza, per così dire, nomadiche, erranti, che si danno cioè anche al di fuori dei canali ufficiali del sapere. Ecco, questo certo irrazionalismo e pluralismo proprio del postmoderno in qualche modo apre una connessione con questa con questo tipo di tradizione e apre una serie di problemi, cioè pone sicuramente il quesito e ci induce a interrogarci su come forse la cultura, la civiltà moderna abbiano in una maniera troppo radicale relegato la dimensione della follia, dell'anomia al di fuori dei confini di ciò che è accettabile da un punto di vista sociale, morale, politico, reprimendo delle energie, delle istanze, delle pulsioni che sono tuttavia connaturate nell'uomo e di cui ad esempio Friedrich Nietzsche, autore che sicuramente molti di voi conoscono, ha efficacemente compendiato nella sua immagine filosofica del dionisiaco in dialogo con il principio apollinio. Ecco, la rimozione del dionisiaco in questo senso dalla comunità pone oggi, in un momento di grande crisi delle istituzioni, delle narrazioni, delle ideologie novecentesche, degli interessanti interrogativi e anche delle possibili prospettive affascinanti su possibilità di reintegrazione nel postmoderno di questo tipo di sapienza folle. Disperdendo rizomaticamente la verità nella pluralità dei pattern cognitivi e culturali, il postmoderno infatti, se da un lato mina l'ontologia del sacro, la sua topologia, un certo tipo di tradizione religiosa forte, al contempo ne pluralizza i luoghi di manifestazione. La saggezza insita nella follia sacra, caratterizzata da ironia, fantasia, carica erotica, istintiva e preformale, offre pertanto un paradigma capace di trasfigurare la percezione secolarizzata del postmoderno, volgendolo di segno. Anche in sede terapeutica è forse possibile avviare una valutazione critica in direzione di una migliore comprensione dell'immaginario della follia, intesa non soltanto come malattia in una prospettiva puramente riduzionistica, ma come un diverso modo di abitare il mondo. Ne deriva quindi la necessità di ripensare queste alcune delle categorie fondamentali su cui ci siamo soffermati in questo intervento e che mettono in gioco in maniera dialettica e a mio avviso proficua lo spazio del sacro, quello della follia e quello della comunicazione. Ora, il pensiero nomade, che è un'espressione del filosofo francese Gilles Deleuze, ma che in questo contesto può andare a identificare l'intera dimensione postmoderna, mostra efficacemente il carattere erratico e folle di un certo tipo di pensiero contemporaneo, ma al contempo svela proprio sulla scorta di Nietzsche come, e qui cito un saggio di Deleuze, Nietzsche la filosofia, la lunga storia del nichilismo, ossia, come immagino sappiate, della svalutazione, della messa in discussione dei valori supremi, è destinata a compiersi, a raggiungere il punto finale in cui la negazione si volge contro le stesse forze reattive, il punto della trasmutazione o trasvalutazione. Allora la negazione perde la propria potenza, diventa attiva e si trasforma in un modo di essere delle potenze affermative. La negatività, come negatività del positivo, è una delle scoperte antidialettiche di Nietzsche. Ora, questo passaggio per nulla semplice e che peraltro andrebbe meglio contestualizzato nel pensiero di Deleuze, ci svela però, per questo lo citavo, la funzione costruttiva della negatività come negatività del positivo, che quindi assurge a negatività attiva. E dunque, uscendo dal linguaggio nietzschiano, l'idea che la potenza del negativo e quindi anche la potenza di ciò che è caotico al di fuori del nomos ha la facoltà di non soltanto di decostruire, ma a sua volta di attivare i meccanismi che possono produrre la formazione di nuove figure di senso. Non dimentichiamoci che nell'orizzonte greco, ellenico, che per la nostra cultura è imprescindibile, il caos, questa divinità primigenia, è una figura feconda, è una divinità senza dubbio perturbante, caotica e anche contrapposta al Pantheon olimpico, ma al contempo coincide col piano dell'origine da cui tutte le forme prendono le mosse. E quindi anche la negatività, anche il piano del nichilismo che imperversa nella contemporaneità può assurgere se incrociamo in maniera fruttuosa queste tradizioni di carattere premoderno con alcune intuizioni della filosofia postmoderna a luogo di disvelamento di senso. Si tratta quindi di, come dire, un cantiere aperto, una prospettiva di riflessione volta a, da un lato, a riscoprire in un'ottica conoscitiva e prospettica alcuni snodi fondamentali delle tradizioni religiose antiche che spesso vengono dimenticate, ma anche, a mio avviso, ad alimentare in maniera fruttuosa il dibattito sul contemporaneo e sulle oasi di senso che si possono edificare nell'età contemporanea, che è un'età caratterizzata dal cosiddetto, per citare Max Weber, disincantamento del mondo. È una civiltà che in questo processo di disincantamento e demitologizzazione ha spesso perso delle direttive fondamentali di senso, di costruzione di spazi condivisi, su cui pure vi sono dei paradigmi, ripeto, tanto arcaici quanto filosofici nel contemporaneo, che possono spingere ulteriormente a riflessioni in tal senso. La follia, dunque, in conclusione della relazione che vado qui a concludere, si può presentare in questa duplice veste, come stato di alienazione mentale, di disagio, di dolore che ovviamente richiede cure, terapie e va fronteggiato adeguatamente, ma anche come quello spazio di libertà, di gioco, di follia che congiunge l'uomo come individuo e come comunità a piani diversi della realtà, a quelli che René Guénon definiva gli stati molteplici dell'essere. E questo tipo di dimensione folle si manifesta, oltre che nei casi che vi ho citato, che abbiamo considerato in questa relazione, anche in un'ultima immagine che vi mostro, e che è quella della tradizione dei dervisci, questi danzatori folli di dell'Islam sufi, i quali roteando su se stessi con questi abiti tradizionali che creano anche degli effetti estetici molto apprezzabili, miravano a perdere la coscienza, a superare il proprio io, in questo modo a rendere onore ad Allah, al divino, congiungendosi con esso, proprio mediante l'aspetto negativo e costruttivo della perdita dell'ego. A testimoniare, ancora una volta, come vi dicevo, della vastità e del carattere interreligioso che caratterizza le manifestazioni di questo tipo di follia sacra. Con questa immagine concludo quindi il mio intervento. Vi ringrazio per l'attenzione, la pazienza. Spero di aver in qualche modo, almeno parzialmente, suscitato interesse per quest'ordine di tempo.